When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Nel 1993 il New York Times, probabilmente il più famoso giornale del mondo, pubblica in prima pagina una notizia di matematica. La cosa naturalmente è sorprendente ed è eccezionale, la matematica di solito non va a finire sui giornali, meno che mai in prima pagina, meno che mai sul New York Times. Che cos'era successo? Era stato risolto un famoso teorema, forse il più famoso teorema, che ancora non era stato dimostrato. Si chiamava il teorema di Fermat. Come mai questo teorema era così importante da finire, quando poi è stato dimostrato, sulla prima pagina di un famoso quotidiano? Beh, in realtà era un teorema che era stato enunciato, come dice il nome, da questo signore Fermat nel 1637, quindi erano passati più di 350 anni dall'annuncio di questo teorema e mancava però la dimostrazione. Che cosa era Fermat anzitutto e che cosa aveva immaginato? Fermat non era un matematico professionista, era in realtà un avvocato, però un avvocato molto eclettico, che si dilettava di matematica e soprattutto si dilettava a inventare dei problemi. Non era lui che cercava di risolverli, in genere li dava ai matematici della sua epoca, ma aveva un'intuizione, riusciva a vedere lontano e a capire quali fossero per l'appunto i problemi interessanti. Questo problema poi è diventato famoso perché è facilissimo da enunciare. Anzitutto sappiamo, lo sapevano già gli antichi egizi, gli antichi greci, che ci sono dei numeri interi che hanno particolari proprietà. Per esempio c'è un triangolo rettangolo che ha due cateti di lunghezza 3 e 4 e l'ipotenusa, per il teorema di Pitagora, ha lunghezza 5. Cosa significa il teorema di Pitagora? Come mai è legato a questo? Beh, Pitagora aveva dimostrato un famoso teorema dicendo che in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. In questo caso i cateti erano 3 e 4, i quadrati dei cateti erano 9 e 16, la somma di 9 e 16 è 25 e 25 effettivamente è il quadrato di 5. Questa è una bellissima proprietà dei numeri e Fermat si chiese: ma è possibile per esempio trovare due numeri interi che elevati al cubo e sommati fra loro facciano il cubo di un altro numero intero? Oppure è possibile farlo per le quarte potenze, le quinte potenze, le seste, eccetera? Oppure l'unico caso possibile è quello dei quadrati? Ecco, l'enunciato del teorema di Fermat è proprio questo. Si può fare questo giochetto, cioè sommare una potenza di due numeri interi e ottenere un altro numero che ha la stessa potenza soltanto per i quadrati. Ora questo è facile da enunciare, l'ho appena fatto, però dimostrarlo è una cosa estremamente più difficile. Fermat scrisse questo suo teorema, questa sua congettura, sui margini di un libro e disse: in realtà ho trovato una bellissima dimostrazione di questo teorema, purtroppo è troppo lunga per stare nel margine e non la posso mettere qui. Lui morì, si trovò soltanto questa annotazione sul libro che lui aveva appunto annotato, e tra le sue carte non si trovò nessuna dimostrazione, o meglio, si trovò la dimostrazione che effettivamente non era possibile trovare delle quarte potenze che sommate fra loro dessero ancora una quarta potenza, ma in realtà il teorema parlava di tutti i possibili esponenti, quindi quello era semplicemente un caso. Passarono gli anni, passarono i decenni, nel 700, cioè il secolo dopo, arrivò un grande matematico tedesco che si chiamava Eulero, e Eulero dimostrò che non è possibile farlo per i cubi. E quindi ci volle più di un secolo per fare un piccolo passettino. E allora, man mano che la matematica andò avanti e arrivò addirittura nell'Ottocento si mise in palio un premio in denaro per colui che fosse riuscito a dimostrare questo teorema. Naturalmente, essendo il teorema facile da enunciare, e non soltanto i matematici professionisti incominciarono a provarci, ma anche i dilettanti, che però non erano dilettanti come Fermat, cioè che avevano una buona intuizione matematica, spesso erano della gente che credeva di dimostrare questo teorema ma faceva degli errori banali. Si arrivò finalmente nel Novecento e si arrivò a questo signore che si chiamava appunto Andrew Wiles. Andrew Wiles aveva letto da bambino, da ragazzo, forse nelle medie o nelle superiori, un libro di storia della matematica in cui era enunciato questo teorema e si diceva: questo è il teorema più importante della matematica, i matematici hanno cercato per 350 anni di dimostrarlo, non ci sono riusciti, e questo bambino Andrew Wiles sognava di essere lui a dimostrare questo teorema. Verso gli anni 80 dello scorso secolo effettivamente si scoprirono in giro per il mondo, in particolare in Giappone e in Francia, delle tecniche che forse avrebbero potuto portare alla soluzione di questo teorema. Allora Andrew Wiles capì che era arrivato il momento in cui forse avrebbe potuto coronare il sogno che aveva fin da bambino. Quindi Andrew Wiles per 7 anni consecutivi lavorò in segreto, senza dirlo ai suoi colleghi, e cercò di arrivare alla soluzione di questo problema. E io l'ho incontrato, tra l'altro, questo signore, e lui mi raccontava che quando si era sposato nel frattempo aveva detto a sua moglie che stava lavorando a questo famoso teorema, e poi dopo 7 anni, un giorno, quando finalmente riuscì a trovare la soluzione, scese giù dal suo studio in casa e disse a sua moglie: l'ho trovato. E la moglie gli disse: che cosa? Perché naturalmente lei si era dimenticato che il marito stesse lavorando a queste cose. Purtroppo ci fu un problema, perché Andrew Wiles finì sulla prima pagina di tutti i giornali e naturalmente divenne il matematico più famoso del mondo, però non basta annunciare un teorema in matematica, bisogna anche far vedere la dimostrazione ai propri colleghi. E quando Andrew Wiles incominciò a scrivere questa dimostrazione, ad un certo punto si accorse che c'era un errore. Tragedia, perché era diventato così famoso e adesso forse sarebbe diventato ancora più famoso, di nuovo finito sulla prima pagina del New York Times come il matematico che diceva di aver dimostrato questo teorema ma non c'era riuscito perché aveva fatto un errore, come d'altra parte molti dei suoi colleghi in precedenza, nei decenni e nei secoli precedenti, avevano a un certo punto immaginato di aver dimostrato questo teorema ma senza riuscirci. Ebbene, per 2 anni ancora, oltre ai 7 che già aveva dedicato a questo teorema, Andrew Wiles si richiuse di nuovo nel suo studio, cercò di capire se era possibile rimediare all'errore che aveva fatto, e in effetti ci riuscì, e nel 1995 pubblicò definitivamente la soluzione corretta di questo teorema. Ma c'è un twist, diciamo così, a questa storia, perché i matematici hanno una specie di premio Nobel che si chiama la medaglia Fields. È una medaglia che porta sul davanti l'effigie di Archimede, che viene considerato il più grande matematico mai esistito, e quindi quando uno riceve questa medaglia è un po' come se ricevesse l'eredità di questo grande matematico, tra l'altro italiano, perché stava a Siracusa, dell'antichità. Ebbene, però la medaglia Fields viene data soltanto a coloro che hanno meno di 40 anni. Ora, nel 1993 Andrew Wiles ne aveva 39, quindi era perfettamente in linea nei tempi per prendere questo prestigioso premio. Purtroppo c'era un errore nella sua prima dimostrazione, e nella seconda dimostrazione che lui fece ormai gli anni erano diventati 41. Quindi non poté prendere questa medaglia Fields, così si chiama questo ambitissimo premio, però in realtà quando si fece il congresso internazionale dei matematici dove vengono assegnati questi premi, naturalmente non gli diedero quello, però gli venne dato un premio speciale che venne dato solo quella volta e soltanto a lui, quindi un onore ancora più grande. Quindi vedete come la matematica in realtà è qualcosa di simile addirittura allo sport. C'è ovviamente la tensione verso la conoscenza, vogliamo sapere qual è la verità, ma vogliamo anche arrivare prima dei nostri colleghi, vogliamo vincere, diciamo così, questa battaglia non solo contro noi stessi come nelle gare a cronometro, per esempio nel ciclismo, ma anche contro gli altri. E quindi oggi sappiamo che questo teorema è stato dimostrato e naturalmente ce ne sono altri che stanno aspettando la dimostrazione, ma questo sarà l'oggetto di altre lezioni quando qualche matematico come Andrew Wiles riuscirà a dimostrarlo.